Ciao, buon pomeriggio a voi.
Allora, senti, intanto la prima domanda di rito è: come mai questo libro sul concept album?
Questo libro nasce da un'esigenza, in realtà, un'esigenza duplice. Innanzitutto quella di Odoia di cominciare un percorso sullo studio della popular music, sugli studi della popular music, e sul fatto che non ci fosse effettivamente nessun tipo di testo scientifico sull'argomento. Per cui, diciamo, nasce dall'esigenza di aprire una strada su un elemento, tra l'altro, molto importante e trasversale della popular music. Questo ci tiene a precisarlo anche Franco Fabbri, che ha scritto l'introduzione al libro, che appunto ha definito il concept album come un'unità culturale trasversale che unisce vari ambiti del sapere, e all'interno della popular music si è praticamente insediato in maniera trasversale attraverso i generi.
Ti volevo chiedere, ma come hai fatto un po' a documentarti soprattutto sulle origini del concept album? Nel libro citi i casi di Sinatra oppure di Woody Guthrie. Come sei arrivato, insomma, un po' a documentarti?
Guarda, la storia di questo libro è molto interessante e carina, e sempre Franco Fabbri la cita nell'introduzione, perché io ovviamente quando ho cominciato le ricerche, essendo mi reso conto del fatto che non ci fosse nulla praticamente, di nessun riscontro, nessun approfondimento se non poche citazioni e le solite definizioni che poi contrastano tra di loro, ho contattato la International Association for the Study of Popular Music tramite amici che avevo in comune appunto con Franco, e ho appreso da loro che era nato un dibattito proprio all'interno della loro mailing list, che è un confronto a livello internazionale sugli studi della popular music, mm-hmm. del fatto che appunto di questa carenza di base degli studi sulla materia. Per cui, ecco, come è cominciato? Ovviamente le mie sono ipotesi. Io parto da letture, parto da ascolti, e all'inizio mi riferisco soprattutto a dei riferimenti fatti, a dei riferimenti trovati, perché credo, sono dell'idea che la popular music debba, gli studi sulla popular music debbano tenere in grande considerazione quello che è la percezione di questi appunto oggetti musicali, e tenerne conto. Io ho sfogliato libri, ho guardato siti internet e ho notato delle convergenze, insomma, mm-hmm. che si facesse partire un po' tutto il discorso da un famoso disco di Frank Sinatra, che poi di concept si è occupato poco in futuro, ma che fosse un episodio isolato me ne sono accorto dopo, quando poi sono andato a tracciare un po' il percorso. Era questo l'anello mancante, insomma, che vorrebbe rappresentare questo libro. Ho appunto notato che le origini del concept album coincidono con una rivoluzione musicale che è quella del 67.
Ma infatti,
poco, e quindi
a guardare un po' la discografia che c'è poi riportata alla fine del libro, è abbastanza impressionante vedere proprio il numero di dischi citati. Se uno va a guardare le annate 67, 68, 69, poi un salto 72, 73, sicuramente sono gli anni un po' più pieni, diciamo così. Perché secondo te quegli anni?
Guarda, questo spero che il mio libro, cioè da questo punto di vista spero che il mio libro apra un dibattito, nel senso che da quando è uscito il libro, ovviamente, come mi aspettavo, c'è sempre chi ti dice questo disco non c'è, quest'altro non c'è. In realtà la mia spiegazione è questa: in quegli anni c'è un particolare, c'è una fase sperimentale del concept che arriva ad un livello creativo molto alto, e soprattutto una diffusione molto ampia collegata a un particolare genere musicale che è il rock progressivo.
Certo.
Infatti all'inizio degli anni 70 noi vediamo, cioè vedi riportata nella discografia una serie impressionante di album, molto superiore a quella magari degli anni 80. Questo, cioè, non vuol dire che i concept album non si siano fatti negli anni 90 e non si continuino a fare, ne è un esempio il disco dei Green Day, per esempio, che ha avuto anche una risonanza. Mi ricordo di aver visto al TG3 presentare il disco e parlare di un concept album, quindi vuol dire che il termine ancora, l'idea ha ancora un senso.
Però in qualche modo
è diventato uno stereotipo, è diventato uno standard, una forma vuota da riempire in qualche modo.
Si è un po' persa, secondo te, l'idea del concept album? Alla fine dici che negli ultimi anni gli esempi, vabbè, Green Day, oppure finisci con l'esempio di Graham Coxon, però per lo più vai a vedere anche nell'ambito del metal, forse negli anni 80, anni 90.
Sì, guarda, non credo che si sia persa l'idea del concept album, ti ripeto, credo che permanga come forma vuota. Questo vuol dire che è possibile che ci siano anche più concept album a livello numerico, a livello quantitativo rispetto agli anni 70, ma è ovvio che il messaggio è diverso, il messaggio spesso è quello di in qualche modo, tra virgolette, darsi delle arie.
Ma secondo te
gruppi.
Come? Quanti sono stati gli artisti appunto pop che hanno scelto la strada del concept album un po' per nobilitare proprio la propria arte?
Esatto, questo è il concetto che cerco di esprimere alla fine del libro, che ovviamente, ripeto, non è un'enciclopedia del concept album, quindi è un primo passo, è un libro che si focalizza soprattutto sulla fase creativa del concept.
E invece, se tu dovessi scegliere un disco proprio per te personalmente rappresentativo del libro, ma insomma in generale della storia del concept album?
Potrebbero essere diversi, nel senso che per me se dovessi scegliere un album che affettivamente per me rappresenta maggiormente il concept album, è Sgt. Pepper's The Beatles, senz'altro. Che è uno spartiacque, è un disco che va al di là. Magari la definizione di concept album sta un po' stretta, siamo agli inizi, quindi non c'è ancora un'idea. Gli stessi autori, come vedremo anche per Jan Anderson con Aqualung. Spesso l'idea che si fa il pubblico del concept album di un disco è diversa da quella che è diversa dall'idea dell'autore, per cui John Lennon non parlerà mai di concept album, non accetterà mai l'idea che Sgt. Pepper fosse un concept album, anche se poi nell'idea della gente lo è diventato. Lo stesso Aqualung, come giustamente Alan Moore nel saggio che ha scritto sull'album focalizza l'attenzione su questo. E poi per quanto riguarda un libro esemplificativo del libro, credo The Dark Side of the Moon, nel senso che dà l'idea del forse più classica del concept album, perché contiene in sé un po' tutti gli elementi che fanno di un album un concept.
Infatti gli esempi più citati poi nella cultura, insomma, anche nostra, sono forse Dark Side of the Moon, Tommy e poi magari anche The Wall.
Sì, anche perché poi sono quelli che sono gli album che sono diventati più popolari e che maggiormente hanno assunto quest'idea nel pubblico. Cioè, se si va a chiedere a qualcuno qual è l'idea di concept album, cioè se conosce il concept album, io personalmente ho avuto molte risposte negative, salvo poi fare qualche nome, tipo appunto The Dark Side of the Moon o The Wall, per svegliare le coscienze.
Invece per quanto riguarda un disco italiano, citi, vabbè, i casi di D'André o anche poi negli anni successivi Baglioni e Bennato, ma proprio se ne dovessi scegliere uno?
Guarda, a me in particolare sono interessati, che tu non hai citato, i gruppi progressivi italiani degli anni 70, perché rappresentano veramente un'idea completa di concept. Per quanto, ovviamente, tra quelli che hai citato scelgo De André, ma non solo per la qualità di musicista e di poeta di genere, ma anche perché comunque quello che maggiormente, soprattutto in una parte della sua carriera, si è concentrato su questa forma, dandole, voglio dire, con tutti i mori in da tutti i mori in mastento a storia di un impiegato, sfruttando in vari modi questa forma e esaurendone un po' tutte le possibilità.
Però erano, diciamo, quindi, secondo te erano i dischi, non so, ad esempio Stormy Styx o PFM, Osanna, più vicini forse a quello che si faceva fuori dall'Italia?
Non ho capito, scusa.
Secondo te però i dischi, ad esempio, di Stormy Styx oppure Osanna erano più vicini in qualche modo al concetto di concept che c'era fuori dall'Italia, insomma, che girava in quegli anni?
Sì e no, nel senso che gruppi come gli Osanna, per esempio, era laddove soprattutto all'inizio il progressive italiano era stato un'imitazione di quello inglese, un'importazione di fatto, proprio con gruppi come gli Osanna e con dischi come Palepoli viene fuori un'altra faccia del progressive rock, che comincia a etnicizzarsi, tra virgolette, quindi a scavare nelle radici della propria terra, della propria cultura, laddove prima, in un periodo in cui se non si cantava in inglese già si veniva visti male.
Bene,
quindi
allora
direi che, cioè, gli Osanna cantando in napoletano nel 71, insomma, rischiano, cioè si mettono in gioco.